Buongiorno, buongiorno, bentrovati da Maria Grazia Calandrone al microfono, Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, curatori del programma, Ennio Speranza alla regia e consulenza musicale, Claudia Marsili in redazione. E ben ritrovati a voi in questo piccolo viaggio all'interno della musica e della poesia. E veniamo al grande tema del silenzio, perché la poesia è quasi soprattutto silenzio. Il poeta va a capo, lascia fisicamente mezza pagina bianca per fare silenzio, appunto. In quel silenzio che il poeta lascia intorno alle sue parole, il lettore può mettere se stesso. Il discorso vale anche per la poesia in prosa, perché si tratta sempre di una prosa ritmica, suggestiva, che evoca appunto un grande silenzio interiore. Un grande mondo fatto di silenzio. Per esempio, se il poeta scrive casa, quando un poeta scrive la parola casa, ciascuno immagina una cosa diversa. Immaginate che immagini diverse abbiano nella mente un etiope, un irlandese, non so, un giapponese, no? Ascoltando la parola casa, ciascuno di loro pensa ad una figurazione differente. E cominciamo allora proprio da una poesia sul silenzio domestico che si allarga fino al limite dell'immaginazione e della realtà, l'infinito. Ascoltiamo questo bellissimo frammento dal libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa. Dormo e sdormo. Dall'altra parte di me, oltre il luogo in cui giaccio, il silenzio della casa tocca l'infinito. Sento cadere il tempo, goccia a goccia, e nessuna goccia che cade si sente cadere. Il cuore fisico mi opprime fisicamente la memoria di tutto quanto fu o fui fatta un grumo di nulla. Avverto la mia testa posata materialmente sul cuscino nel quale essa affonda. L'epidermide della federa ha con la mia epidermide un contatto di persone nell'ombra. Perfino l'orecchio sul quale poggio mi si stampa matematicamente contro il cervello. Sbatto le palpebre per la stanchezza e le mie ciglia emettono un suono minuscolo, impercettibile, sul bianco sensibile dell'alto cuscino. Respiro sospirando e il mio respiro ha luogo, non è mio. Soffro senza sentire e senza pensare. L'orologio della casa. Luogo sicuro là nel fondo delle cose scocca la mezza, secca e nulla. Tutto è tanto, tutto è così fondo, tutto è così buio e così freddo. Oltrepasso tempi, oltrepasso silenzi e mondi senza forma passano vicino a me. E abbiamo ascoltato la Sarabanda da suite numero 5 per violoncello solo in Do minore BWV 1011 di Johann Sebastian Bach, Yapterlinden al violoncello, un brano bellissimo che è la quintessenza del silenzio in musica, poche note molto allargate, molto evocative, perfettamente in sintonia con i pensieri nella testa di Fernando Pessoa posata sul cuscino. E avete sentito che cosa passa nell'animo di un poeta, forse chissà nell'animo di ciascuno di noi, dentro il silenzio, quando intorno c'è questo grande silenzio domestico. Un silenzio che può anche fare paura, come la poesia, perché ci mette faccia a faccia con noi stessi. E però noi continuiamo senza paura a immergerci nel silenzio sotto la guida sicura di Fernando Pessoa, il cui silenzio adesso è il silenzio che rimane dopo una perdita. Siamo nella rivisitazione del Faust che, come scrive Antonio Tabucchi nella quarta di copertina, partito dall'esplorazione della sua coscienza, è giunto alla visione del vuoto e dell'abisso. Il Faust di Fernando Pessoa non è più affascinato dal progresso, crede che tutto sia inutile, la sua è una tragedia soggettiva, ma sentite come continua Tabucchi. Se accettiamo il suggerimento di Roman Jakobson di leggere Pessoa nel contesto dei grandi artisti mondiali nati sul limitare del Novecento, in compagnia di Stravinsky e di Joyce, non possiamo negare che questo Faust soggettivo somigli a un notturno suonato su una partitura di Stravinsky, a una voce disperatamente balbettante recitata su un monologo interiore joyciano. E allora, cosa meglio appunto di questo Faust, no? Faust notturno, stravinskiano? E ascoltiamo direttamente quindi le parole di Pessoa, ancora una volta immerse nel silenzio della notte, un silenzio così profondo che il pensiero si dilata, eppure esiste. In tutto il nulla, no, che Pessoa ha il coraggio di percepire, resiste il suo pensiero, resistono le sue parole. E quindi possiamo leggere questo frammento proprio come una dichiarazione della resistenza della parola e del pensiero su tutto, quasi come il canto altissimo di Paul Celan nella Shoah, no, quando Paul Celan, nonostante la Shoah, nonostante l'evidenza del vuoto e dell'assenza celesti, dichiara la sua fede nella parola che canta al di sopra di ogni spina. E sentiamo Pessoa, il Faust. Penso a te nel silenzio della notte, quando tutto è nulla e i rumori presenti nel silenzio sono il silenzio stesso. Allora, solitario di me, passeggero fermo di un viaggio senza Dio, inutilmente penso a te. Tutto il passato in cui fosti un momento eterno è come questo silenzio di tutto, tutto il perduto in cui fosti quel che più persi è come questi rumori, tutto l'inutile in cui fosti quel che non doveva essere, è come il nulla che sarà in questo silenzio notturno. Ho visto morire, ho sentito che morirono. Quanto amai o conobbi, ho visto non saper più nulla di quelli che un po' andarono con me, e poco importa se fu un'ora o qualche parola, o un passeggio emotivo e muto, e il mondo oggi per me è un cimitero di notte, bianco e nero di tombe, alberi e di chiardiluna, ed è in questa quiete assurda di me e di tutto che penso a te.
Thank you. Thank you.
E abbiamo ascoltato la voce del soprano Anna Netrebko rispondere a Pessoa, regnava nel silenzio dalla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, Wiener Philharmoniker diretti da Gian Andrea Noseda, un'opera tra le più famose di Donizetti, tratta dal romanzo di Walter Scott. Qui Lucia incontra un'ombra, un fantasma, mentre sta aspettando il suo amato Edgardo nel silenzio della notte. Noi immaginiamo questo incontro ideale, la consolazione di questa voce raggiungere il nostro poeta. E del resto il poeta ceco František Alas scrive che la cosa più alta che un poeta possa raggiungere è il silenzio. E confermiamolo anche nella New York contemporanea. Sentiamo uno dei poeti viventi più acclamati, Billy Collins, cosa ne ha fatto del silenzio. Anche la poesia di Collins è un elogio del silenzio, è anche un elogio di atti violenti mancati, cioè la cintura che non picchia il bambino, lo sentiremo, questa è nella poesia che stiamo per leggere, che il poeta addirittura si vergogna di interrompere con la propria scrittura, rendendolo più misero. Il silenzio, quindi, dopo che la poesia è stata scritta, è un silenzio violato, come un campo di neve sul quale è passato qualcuno. È un silenzio adesso appunto più misero, come dice Collins. Eppure il poeta non può smettere di scrivere del silenzio, interrompendo appunto questo silenzio. È in fondo il paradosso dell'arte, no? Che, come ha scritto Ottavio Paz, comprende l'onnipotenza del silenzio, ma non può evidentemente smettere di interromperlo se non a prezzo di uccidere se stessa, di smettere di scrivere. E Collins intende quindi la poesia come una sorta di diario pubblico continuo, di un diario intimo che il poeta però permette agli altri di leggere. Il poeta raccoglie un fatto minimo e lo getta in qualche cosa di più grande, no? Abbiamo parlato di questo mondo più grande nel quale, appunto, dal quale la poesia ci richiama. Probabilmente, quindi, questo qualcosa di più grande è il tempo senza tempo, dove gli esseri umani sono gli stessi dall'inizio della storia del mondo. E allora ascoltiamo come Billy Collins interrompe il silenzio per portarci in un luogo sconosciuto che alcuni di noi chiamano casa. La traduzione è di Anna Rita Margio e Nicola Sguera. C'è il silenzio improvviso della folla sul giocatore immobile nel campo e il silenzio dell'orchidea, il silenzio del vaso che cade prima che colpisca il pavimento, il silenzio della cintura quando non picchia il bambino, la quiete del bicchiere e in esso dell'acqua, il silenzio della luna e la quiete del giorno lontano dal ruggito del sole. Il silenzio di quando ti stringo al petto, il silenzio della finestra su noi due e il silenzio di quando, sollevandoti, ti volti. E c'è il silenzio di questa mattina che ho infranto con la mia penna, un silenzio accumulatosi per la notte intera, come neve che cade nel buio della casa, il silenzio di prima che scrivessi una parola e il silenzio più misero adesso. E abbiamo ascoltato Dombes et des Silences, preludio per pianoforte del compositore contemporaneo francese Henri Dutilleux, Robert Levin al pianoforte. Un brano che ci introduce benissimo al poeta del silenzio per eccellenza, il premio Nobel svedese Thomas Tranströmer, pubblicato in Italia dalla casa editrice Crocetti con un'antologia dal titolo Poesia dal silenzio. E così scrive di lui sul Corriere della Sera la sua traduttrice Maria Cristina Lombardi. In Stromer la parola è spesso concepita negativamente e contrapposta a una lingua ideale, un metalinguaggio che può convivere con l'assenza di parole. Anzi, in Dal marzo 79 è espressa chiaramente l'idea che il silenzio sia la condizione essenziale per la sua ricerca. Così scrive infatti Trastromer, stanco di chi non offre che parole, parole senza lingua, scopro orme di capriolo sulla neve, lingua senza parole. E ancora a queste parole, a questi versi di Trastromer fa eco la prosa Gli anemoni, dove al chiassoso mondo del potere viene contrapposto il silenzio della vita luminosa e appartata degli anemoni. Emerge quindi l'importanza, più che mai nella poesia di Trastromer, delle pause, degli spazi tra parola e parola, espressa anche in breve pausa in un concerto d'organo che indica nel silenzio la condizione privilegiata per avvertire i ritmi della vita. Scrivendo quindi in questo modo esemplare, così rarefatto e denso però nello stesso tempo, secondo l'Accademia Reale Svedese, Trastromer, sentite cosa dicono, ha offerto un nuovo accesso alla realtà. Così recita la motivazione appunto del Nobel che Trastromer ha vinto nel 2011. Un nuovo accesso alla realtà. Sono delle parole estremamente impegnative. Trastromer è riconosciuto quindi come un poeta che attraverso il silenzio delle sue parole ha aperto un varco nella superficie, ci ha permesso di vedere meglio che cosa sia il mondo, quindi, no? Di che sostanza sia fatto, ci ha rivelato la sua faccia, la sua aura invisibile. E una delle sostanze del mondo è proprio il suo silenzio, il ronzio muto, il movimento continuo e muto della materia che Tranströmer coglie così bene, associando e legando cosa con cosa, come nella poesia che stiamo per ascoltare. Passa, sono sepolti. Una nuvola scivola sul disco del sole. La fame è un alto edificio che si sposta di notte. Nella camera si apre l'oscura tromba dell'ascensore verso le viscere. Fiori nel fossato, fanfara e silenzio. Passa, sono sepolti. Le posate d'argento sopravvivono in grandi frotte, a grandi profondità, dove l'Atlantico è nero.
Thank you.
E abbiamo ascoltato Lo scherzo da concerto numero 2 per pianoforte e orchestra in re minore, opera 23 di uno dei più importanti compositori svedesi tra 800 e 900, Wilhelm Stenhammar. Cristina Ortiz al pianoforte, orchestra sinfonica di Göteborg diretta da Neeme Järvi. Un brano in punta di penna, apparentemente leggero come la bellissima, rarefatta poesia di Trastrommer. E siamo arrivati al momento dell'inedito, inviato dai poeti in ascolto. Abbiamo scelto una poesia oggi di Assunta Fichera e l'abbiamo scelta per gli aggettivi che usa e perché prosegue il filo dell'intera puntata. Anche nella poesia di Fichera ci sono degli spettri che si allontanano come davanti agli occhi della Lucia di Lammermoor e c'è anche il peso delle cose silenziose, proprio come negli anemoni di Trastrommer citati da Maria Cristina Lombardi. C'è l'accenno anche alla cacciata dei mercanti dal tempio del silenzio, la casa vuota quindi, no? Come quella nella quale ci siamo trovati all'inizio con Pessoa e quella del silenzio di Trastrommer. Ascoltiamo questo testo. Davanti a questo prato immenso, conto ritorni reali o immaginati. Gli avveduti animali sono spariti. Assenza. Tornerai alla casa vuota ad annusare i vestiti ingialliti in bell'ordine nel grande armadio. Anche gli spettri si scanseranno. Silenzio. La mano esangue non parlerà. Vi scaccerà come mercanti dal tempio. Allora sì che ogni molecola d'aria, allora sì che ogni goccia d'acqua peserà. E anche noi, avvolti quindi dal peso di queste piccole cose, ci salutiamo con una bellissima canzone di Angelo Branduardi tratta dalla Ballata della Cagna del poeta russo Sergei Esienin. È una ballata che parla del sentimento materno di un animale, una cagna appunto, insieme alla quale Maria Grazia Calandrone, Ennio Speranza, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro e Claudia Marsili vi salutano augurandovi un felice proseguimento di giornata. Angelo Branduardi, La Cagna.
Fu solo all'alba che si riposò, poi sulla neve tremando si stese e
passi
stagno la luna guardava, la cagna pianta.